Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Dopo aver celebrato la volta scorsa il tradizionale rituale della partenza in compagnia di Immanuel Kant, che incontreremo ancora al termine di questo itinerario, stiamo per prendere il passo sul secondo itinerario del nostro viaggio sul territorio del cosiddetto romanticismo titanico. Poi strada facendo capiremo anche perché lo abbiamo chiamato ed è stato chiamato così. Intanto questa sera già lo capiremo, il termine titanico fa riferimento alla mitologia e quindi questo è già un dei significati che porta con sé. Due settimane fa, come ricorderete, per entrare in questo territorio ci siamo servite e serviti della competenza di uno studente di Kant, il filosofo Johann Gottfried Herder, sostenitore dell'idea che sono le classi popolari ad essere depositarie della storia dell'umanità. Sono le classi popolari ad essere depositarie del valore dell'umanità, Humanität, dicevano i tedeschi. Gli appartenenti alle classi popolari, scriveva Herder, non si sono mai sognati di andare a fare una guerra, di partire per andare a fare una guerra, invadere altre. Che gli appartenenti alle classi popolari vorrebbero un lavoro retribuito per vivere bene, una casa, per vivere degli affetti, delle amicizie e cantare la vita, i valori della vita che hanno attorno. Ebbene, guardate sul punto 1 del repertorio. Nel 1773 il filosofo Johann Gottfried Herder, che è morto nel 1803, che è stato studente di Kant all'Università di Königsberg, del quale abbiamo illustrato il pensiero, ha pubblicato insieme a Johann Wolfgang Goethe e allo storico Justus Moser, tra l'altro influenzati da un certo Johann Georg Amann, che incontreremo prossimamente, adesso lo citiamo perché è giusto citarlo. Ebbene, Herder, Goethe e Moser hanno pubblicato un volumetto intitolato Intorno al carattere e, questa è diventata una, ma voi correggetela, e all'arte dei tedeschi. E questo breve saggio viene considerato il manifesto programmatico di un movimento intellettuale che ha preso il nome di Sturm und Drang. Der Stürmer, tempesta, e impeto. Ora, gli appartenenti a questo movimento, i quali vogliono studiare con passione, guardate, un movimento intellettuale non nasce mai se non c'è lo studio di mezzo. Non ci si possono inventare movimenti intellettuali senza studiare. Bisogna chiarire questo fatto. Gli appartenenti a questo movimento, i quali vogliono studiare con passione tutte quelle opere antiche e moderne che trattano temi esistenziali, sono stati chiamati Stürmer, gli attaccanti o i tempestosi, se vogliamo tradurre in italiano. E di che cosa si occupano questi intellettuali così desiderosi di apprendere? Perché sanno che la conoscenza è importante, subiscono l'influsso di Kant. Ora, prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo dire che l'espressione Sturm und Drang, tempesta e impeto, è il titolo di un dramma composto nel 1776 dal commediografo, dal drammaturgo Friedrich Klinger, che è morto nel 1831, drammaturgo tedesco, però naturalizzato russo, in quanto ha sposato una nipote dell'imperatrice Caterina II, che nel 1803 è stato anche nominato dallo zar Alessandro I rettore della antica e prestigiosa Università di Tartu, e ha contribuito a far progredire la fama dell'Università di Tartu. Ora, non so se avete mai sentito nominare la città di Tartu. E beh, dobbiamo conoscere le città. Come vogliamo costruire l'Europa se non... Guardate, Tartu è la seconda città, oggi è una città di 95.000 abitanti, dell'Estonia, che allora faceva parte dell'impero russo. Guardate, la città di Tartu, che tra l'altro è gemellata con Ferrara per certi motivi, andate, incuriositevi, è stata scelta per essere capitale europea della cultura nel 2024, quindi quest'anno. E quindi visitatela con una guida dell'Estonia, navigando in rete, ecco, buon viaggio. Andate a fare un viaggio a Tartu, trovate anche l'università che è sempre lì, che ha naturalmente una storia che a noi, vedete, interessa in questo momento. Il dramma di Klinger, intitolato Sturm und Drang, Tempesta e Impeto, si svolge in America, in quella parte dell'America del Nord che sta diventando gli Stati Uniti d'America, cioè al tempo della guerra di indipendenza americana, quando i coloni si ribellano alla corona britannica e comincia la guerra di indipendenza americana. Quindi, e racconta, guardate, sulla rete potete leggere la trama, che è piuttosto complessa, ora non abbiamo tempo di raccontarla, cioè una storia passionale senza rispettare, un po' troppo passionale, senza rispettare i canoni tipici del dramma tradizionale. Per questo non ha avuto un particolare successo di pubblico. È stato più che altro il titolo particolarmente attraente a passare alla storia, che rimanda anche al contenuto. Beh, è chiaro che la parola tempesta e la parola impeto sono due parole molto evocative, no? Appaiono spesso sotto forma di metafora nelle arti figurative, quante opere figurative si rifanno in musica, no? In teatro, in letteratura. Ebbene, quali pensieri suscitano nella vostra mente le due parole chiave tempesta e impeto? Beh, scrivete quattro righe in proposito, cioè a quale opera pittorica e a quale opera musicale vi fa pensare il termine tempesta, no? Viene in mente che la tempesta illustrata da Vivaldi in una delle quattro stagioni. Pensa Vivaldi perché questa sera su Radio 3 c'è un concerto che si rifà a musiche di Vivaldi, insomma, penso alla sesta sinfonia di Beethoven, la pastorale, dove una parte dedicata alla tempesta, ma incuriositevi, no? Ecco, lasciate un appunto in modo da far crescere il livello della curiosità, mettetevi in ricerca, no? Guardate, se non avete mai letto il romanzo Cime tempestose, se vi siete affidati solo al cinema, 1847, la scrittrice Emily Bronte, guardate, mette insieme tutte le parole chiave e le idee cardine del romanticismo titanico. È bravissima a fare questa operazione. Quindi non è soltanto, cioè è un'operazione letteraria interessante, non è soltanto una storia, ma c'è un'operazione letteraria che dimostra come questa persona abbia studiato, no? E oltre che scrivere con passione, E mi ricordo, questo è il momento di cimentarsi, a proposito delle cime tempestose, di cimentarsi nella lettura di quest'opera. Richiedetela in biblioteca, so che viene venduta nelle librerie ogni tanto, c'è un battage continuo, come se gli italiani leggessero, che non serve a nulla se le letture non sono inserite in un percorso. Ora, comunque, guardate, tempesta in un bicchiere d'acqua, conoscete questo modo di dire, no? È il titolo di una commedia composta nel 1930 dallo scrittore tedesco Bruno Frank, che è morto nel 1945. Bruno Frank, appartenente alla grande famiglia dei Frank. Noi conosciamo Anna. Ebbene, il testo di Bruno, in tre atti, narra in chiave satirica e divertente che il fenomeno della tempesta in un bicchiere d'acqua è stato provocato dal Consiglio Comunale di Monaco quando nel 1928 ha deciso di aumentare la tassa sui cani, tema di grande attualità, e l'autore, attraverso la trama di quest'opera, vuole far emergere una morale politica. Siamo nel 1928 in Germania, una morale politica secondo la quale bisognerebbe che le persone dimostrassero la stessa benevolenza al loro prossimo così come la dimostrano i cani di questa rappresentazione. Ora, i cani, povere bestie, non hanno nessuna colpa, non so, i cani erano rispettati per quello che sono, giustamente, no? E quindi Bruno Frank, sebbene in tono leggero, denuncia la propaganda di matrice razzista che in questo momento sta montando in Germania, che non solo in Germania ma in Europa, che porterà la maggioranza delle cittadine e dei cittadini tedeschi a rendersi complici di una feroce dittatura. Purtroppo fa una previsione che è andata a segno. Ora io mi domando, chissà se questa commedia sarà in scena in qualche teatro del mondo, mi auguro che ci sia, bisognerebbe che con l'aria che tira fosse in scena anche qui. Guardate, abbiamo citato Bruno Frank, che è uno scrittore che dobbiamo conoscere in qualche modo, un illustre sconosciuto, ma il compito della scuola è questo, farci aprire un ventaglio di possibilità. Guardate, l'opera più famosa di Bruno Frank si intitola Cervantes, del 1934, e sapete chi è Cervantes, lo abbiamo incontrato, ed è la biografia scritta sotto forma di romanzo dell'autore del Don Chisciotte, 1605-1615, un'opera che abbiamo letto, studiato insieme, uno dei più grandi capolavori della storia della letteratura. Guardate, questa biografia potete richiederla in biblioteca, incuriositevi, anche questa è una biografia che ha un taglio politico, siamo nel 1934, e questo Cervantes vuol far emergere nel suo Don Chisciotte tutta una serie di valori che in questo momento si stanno perdendo, anzi sono i disvalori che in questo momento stanno trionfando. Incuriositevi. E ora torniamo alla domanda che abbiamo lasciato in sospeso. Guardate sul punto 2 del repertorio. Ci siamo chieste e ci siamo chiesti di che cosa si occupano gli Stürmer. Guardate, i protagonisti del movimento intellettuale denominato Sturm und Drang, Tempesta e Impeto, si occupano in primo luogo dei temi riguardanti la natura, quindi temi di grandissima attualità. E sono attratti da tutti gli oggetti inanimati, da tutti gli esseri viventi che esistono nell'universo, gli animali, i vegetali, i minerali, perché anche i minerali parlano, scrivono. Cioè, sono affascinati dalle leggi che governano le varie fasi della vita dell'universo e vorrebbero capire la logica, ancora per lo più indecifrabile, su cui si regge l'ordine dell'universo stesso. E sono interessati a studiare tutte le opere che da sempre hanno descritto i fenomeni, indagato i misteri e contemplato gli eventi della natura. E inizialmente se ne occupano con un'impostazione di carattere scientifico, si definiscono illuministi, quindi di stampo illuminista, domandandosi, influenzati dal pensiero pedagogico di Kant, quale sia il metodo più efficace per conoscere la natura, tanto nei particolari quanto nel suo complesso, indagandone razionalmente i vari aspetti in modo meccanico e matematico, perché ritengono, utilizzando i canoni della ragione e seguendo le regole date dall'esperienza, che la natura, il grande tutto, come lo chiamano, possa offrire suggerimenti preziosi per consentire alla persona di costruire la felicità sulla terra e di far avanzare il progresso. Forse questo ammonimento lo abbiamo recepito poco. Ora, ecco qui ancora una volta il fatto di quanto sia importante studiare la storia del pensiero umano. I giovani, Herder, Goethe, Lenz, Klinger, Schiller, ne citiamo alcuni. Attenzione, ci sono anche le sorelle, non vengono mai citate le sorelle del movimento, ma ci sono e scrivono, e come se scrivono, e hanno lasciato una traccia molto importante, ne incontreremo poi qualcuna strada facendo, naturalmente. Ebbene, questi giovani sono i principali appartenenti al movimento degli Sturm e si aggregano proprio con l'intento di vivere a stretto contatto con la natura, in modo da poterne studiare tutti gli elementi, e fanno una scoperta che ritengono determinante. Rimangono affascinati dal fatto che la natura è pervasa da un sentimento e in essa si coglie un impulso che va oltre la ragione. E l'impulso della ragione, affermano gli Stürmer, stimola e compenetra i sentimenti dell'animo umano, tanto da confondere spesso la ragione. Attenzione, perché questo appunto l'aveva già scritto Kant, eh? Dice, non è solo la ragione che ci fa apprendere, ma sono anche i sentimenti, per esempio in mezzo alla natura, no? Ci vogliono degli impulsi, lo cogliamo, no? Un sentimento, la natura vive, è vivente. A partire dal 1770 questi giovani studiosi si trovano uniti a discutere su come si possa mettere in evidenza per iscritto e in diverse forme d'arte il fatto che il sentimento della natura affascina la mente della persona, confonde la ragione ma stimola l'intelligenza. E intorno a questa idea si sviluppa quindi il movimento dello Sturm und Drang, e quindi la natura viene esaltata dagli appartenenti a questa corrente di pensiero e viene considerata da loro non tanto come un campo di indagine sul quale attuare la ricerca scientifica, ma viene celebrata, onorata e magnificata come una forza sublime e potente. Ora, gli Stürmer indagano sulla forza oscura, misteriosa, affascinante, che caratterizza la natura e che mette in subbuglio la ragione, e che sembra sfuggire alle definizioni dell'intelletto, tanto da essere percepita, affermano gli Stürmer, solo dall'istinto del genio. Bisogna essere però persone geniali per entrare davvero in contatto con la natura. Attenzione, tutte le volte che pensano al termine genio, pensano anche al Rinascimento italiano e a quei personaggi che lo hanno caratterizzato. Pensano a Leonardo, pensano a Michelangelo, pensano a Raffaello, eccetera. E dalla natura, scrivono gli Stürmer, si sprigiona un'energia sentimentale che colpisce nel profondo l'io della persona. Tenete a mente questa parolina, io, che incontreremo strada facendo, la quale deve compiere un notevole sforzo per non perdere il controllo della propria ragione. E allora, quando, dove, come vi è successo di percepire la forza sublime, potente, misteriosa e affascinante della natura, no? Capace di sprigionare la sua potente energia sentimentale? Guardate, magari non è necessario andare tanto lontano, basta andare nel boschetto più vicino a casa, oppure nel parco più vicino a casa che noi abbiamo, ed entrare in contatto con quello, con la vita che avviene lì. No? Magari osservare la nascita dei galletti, detti anche finferli, a Villa Strozzi. Quindi fare scattare tutti i sentimenti che ci sono legati a questo avvenimento. No? E scrivete quattro righe in proposito, cioè assecondate quindi il rapporto tra natura e cultura, o cultura se volete. Ora, sulla base di queste idee, gli Stürmer danno vita a una poetica. E che cosa significa dare vita a una poetica? Lì per lì possiamo rispondere dicendo che la poesia è una forma sublime e potente per rappresentare la realtà, e quindi e siccome la natura è sublime e potente, no? Guardate sul punto 3 del repertorio, la natura, secondo gli Stürmer, quindi secondo i protagonisti del movimento intellettuale denominato Sturm und Drang, tempesta e impeto, deve certamente essere studiata con le metodologie codificate razionalmente dalla scienza, anche quello, naturalmente. Ma questo non basta, affermano gli Stürmer, perché per penetrare e per conoscere la natura nelle sue prerogative più profonde, bisogna saper descrivere i suoi aspetti, raccontare le manifestazioni dei suoi fenomeni e intuirne quelli che chiamano i fremiti, utilizzando lo strumento della poesia. Secondo la definizione che ne ha dato Johann Gottfried Herder, scrive Herder, per intuire e per conoscere i fremiti che scaturiscono dall'intimo della natura è necessario l'utilizzo della poesia. E qui specifica, non della poesia accademica, la Kunstpoesie, la poesia d'arte, ma della poesia geniale, la Naturpoesie, la poesia di natura. Nella poesia d'arte, scrive Herder, prevale l'influsso della ragione, fredda, filtrata, artificiosa, mentre la poesia di natura è il frutto dell'intuizione geniale di chi si trova in intimo rapporto con l'impulso della natura. La persona, scrive Herder, riconosce in sé il genio quando sente il proprio io entrare in contatto profondo con il sentimento della natura, e dall'incontro tra genio e natura scocca la scintilla della conoscenza, perché tutto deve servire per non perdere mai la volontà di imparare. Gliel'ha insegnato Kant già. Ora, gli Stürmer, Goethe, Lenz, Klinger, Schiller, le incontreremo, fanno proprio questa definizione della poesia formulata da Herder e scrivono il manifesto della loro poetica, che è formato da sole due parole chiave: Natur und Genie, natura e genio. Gli Stürmer vogliono mostrare questi due termini, natura e genio, indissolubilmente uniti, perché intendono evidenziare il rapporto di corrispondenza misterioso ma necessario che sussiste tra le leggi spesso insondabili ed enigmatiche della natura e l'attitudine eccezionale del genio. Ma di che cosa parliamo quando usiamo la parola genio? Il genio, l'io geniale, affermano gli Stürmer, è svincolato da ogni convenzione e regola esterna e interna, ubbidisce unicamente all'impeto, drang, no? Dell'energia vitale e irrefrenabile con cui si manifesta la natura. Ma il genio è dotato di una particolare forma di intelligenza, e ne abbiamo parlato 15 giorni fa incontrando Kant, intesa come acutezza d'ingegno, particolare talento, singolare disposizione d'animo, speciale inclinazione alla comprensione, grande attitudine alla creatività, fervida immaginazione, massima inventiva, enorme estro. Ecco la genialità. E gli Stürmer aspirano ad essere dotati di questa forma di intelligenza che, come sapete, i greci chiamavano metis, facendo riferimento anche alla mitologia. Ma ebbene, voi quale termine legato alla genialità vorreste mettere in evidenza per primo? L'ingegno, il talento, la disposizione d'animo, l'inclinazione alla comprensione, l'attitudine alla creatività, l'immaginazione, l'inventiva, l'estro. Ora, gli Stürmer pensano che la genialità bisogna andarsela a cercare stando a stretto contatto con la natura. E voi cominciate questa ricerca scegliendo una parola e scrivendo quattro righe in proposito. E il frammento che ora leggiamo è stato scritto da Goethe, che incontreremo a breve, nel 1780, e lui lo avrebbe voluto inserire nel testo di una tragedia, ispirandosi ad Euripide, che aveva scritto nel 1779 in prosa, intitolata Ifigenia in Tauride, che nel 1787 scriverà in versi. Conoscete il personaggio di Ifigenia, no? È la figlia di Agamennone, che Agamennone sacrifica per avere il vento favorevole per andare a fare la guerra. Ecco cosa ci insegna quel mito lì. No, si sacrificano i figli e le figlie, ma dobbiamo andare per diventare grandi condottieri e passare alla storia. No, questo è l'intento. Ed è il mito, dobbiamo studiarlo, dobbiamo smontarlo nella nostra testa, perché se no continuiamo a fare come Agamennone. E difatti, quando incontreremo Goethe, prenderemo atto che lui studia la natura con grande interesse in termini scientifici, si occupa di tutto questo benedetto uomo, lo incontreremo e vedremo, si occupa di mineralogia, di botanica, di anatomia, di ottica e via. E poi però con mirabile efficacia descrive le sue scoperte in chiave poetica, cioè codificando un genere letterario di grande successo che ha preso il nome di prosa ritmica. Oggi ci rimane difficile leggere la prosa ritmica perché ha un respiro abbastanza ampio, però sarebbe utile esercitarsi nella lettura della prosa ritmica, anche se non so oggi, nonostante si esalti tanto il personaggio, chi legga ancora Goethe, però noi siamo qui apposta. Ma leggiamo questo frammento in prosa ritmica che sarebbe dovuto entrare dentro nel testo dell'Ifigenia in Tauride. Guardate, è una delle definizioni più affascinanti della natura che siano stati scritti. È Ifigenia che parla, sa di dover essere sacrificata, si rivolge alla natura. Natura, circondati e avvinti a lei, non ci è dato di uscire dal suo amplesso, né di penetrare più in fondo ad essa. Non pregata e senza avvertirci, ella ci accoglie nel vortice della sua danza e si slancia via con noi finché cadiamo nelle sue braccia. Viviamo in lei e le siamo stranieri. Incessantemente parla con noi, ma non si tradisce, non svela i suoi misteri. Di continuo operiamo su di lei, eppure su di lei non abbiamo potere alcuno. Tutto nelle sue creature vive, ma la madre dov'è? Ella è l'unica artefice. Dalle creazioni più semplici passa alle più complesse, alle più perfette, senza alcuna apparenza di sforzo, con la massima precisione e sempre con delicatezza. Ogni sua opera ha la sua propria fisionomia, ogni suo manifestarsi ha un suo proprio significato, eppure è parte di un solo tutto. Ella in questo mondo mi ha condotto e da questo mondo ella mi farà uscire. Mi affido a lei, ella può contare su di me, non odierà l'opera sua, ma non ho parlato di lei, no, quanto è vero e quanto è falso, tutto è stato detto da lei, tutto è colpa mia, tutto è suo merito. Ora ecco la prosa ritmica di Goethe, che è affascinante effettivamente. Nelle parole di questo testo, vedete, attenzione, è scomparso il proposito di scoprire attraverso quali leggi scientifiche, matematiche e meccanicistiche si manifestano gli eventi naturali. E si descrive la natura, vedete, come se fosse il regno della fantasia e dei sentimenti ineffabili. E si capisce che gli Stürmer, nel rivalutare il sentimento, contrariamente agli illuministi, iniziano a considerare la natura non tanto come il regno della scienza, ma come il regno del mito. E avremmo fatto meglio anche noi, le generazioni dopo, a considerare la natura come il regno del mito. Ora, la natura, pensano gli Stürmer, non è soltanto un laboratorio per la ricerca scientifica, ma è soprattutto un vasto territorio costellato di stampi mitici, depositati nel profondo dell'io di ogni individuo, perché il mito ci è rimasto dentro. E quando a contatto con la natura l'apparato sentimentale della persona esercita la sua funzione conoscitiva, ecco che il mito emerge nella sua mente e dovrebbe emergere. Guardate sul punto 4 del repertorio, gli Stürmer considerano quindi la natura il regno del mito e di conseguenza si dedicano allo studio della cultura greca e trovano nei testi delle tragedie di Eschilo, di Sofocle, di Euripide, tutta una serie di modelli mitici. Dioniso, Orfeo, Elena, Ettore, Achille, Ifigenia, Zeus, Prometeo, Odisseo, Pelope, Atreo, Tieste, Oreste, eccetera. Dovremmo rifare quel percorso che abbiamo fatto 20 anni fa, circa sulla tragedia, eh? Ormai aspettiamo Nietzsche, che è quello che poi tirerà le fila, eh? Beh, ebbene, tutta una serie di modelli mitici studiano che donano linfa alla loro riflessione intellettuale. Gli Stürmer colgono l'idea che la natura e il regno del mito studiando un'opera. Qui c'è il primo tomo di quest'opera ed è emozionante tenere in mano quest'opera che anche gli Stürmer hanno studiato, stanno studiando in questo momento, diventano contemporanei, abbiamo anche noi la possibilità. Un'opera che in greco si intitola Ellados Periegesis. Guardate, Periegesis significa guida, Ellados è un genitivo, significa della Grecia, ma i curatori di questo testo, fin dal Rinascimento, hanno preferito intitolare quest'opera Viaggio in Grecia piuttosto che Guida della Grecia. C'è un motivo didattico. Ora, l'autore di quest'opera si chiama Pausania e di lui, guardate, sappiamo poco. Si presume sia nato all'inizio del secondo secolo in Asia Minore, una regione che faceva parte dell'impero romano allora, nella città di Magnesia, una città che si chiama così perché vicino c'erano miniere di Magnetis Litos, una pietra che accarezza il metallo, cioè attira la calamita. Per cui è vissuto Pausania sotto i regni degli imperatori Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, che vengono considerati quelli illuminati, no? Perché quegli altri erano. Ma perché anche per contrastare la crisi dell'istituzione imperiale ormai in atto, si impegnano sul piano intellettuale, dando valore soprattutto alla cultura greca. No? Ricordate Memorie di Adriano, che abbiamo letto insieme con la complicità di Margherita Yourcenar. Ecco. E Pausania, che di sicuro appartiene a una famiglia benestante, ha avuto una solida istruzione basata sui testi di Omero, di Esiodo, di Pindaro, e quindi studia, viaggia, riflette, ricerca e soprattutto scrive. E la sua opera, quindi, Ellados Periegesis, è, potremmo dire, la più antica guida turistica della storia, anche se è molto di più di una guida. E infatti nell'anno 2003, nel corso, come dicevamo, del viaggio che abbiamo fatto sul territorio della tragedia, ne abbiamo parlato per un itinerario intero, speriamo di riparlarne ancora, ma noi ora, senza dilungarci, dobbiamo mettere in evidenza quello che interessa a noi oggi, cioè perché quest'opera interessa agli Stürmer. Ora, ho illustrato, scrive Pausania nell'Incipit, compiutamente tutti i monumenti della Grecia. Fa un'affermazione universalistica. E poi descrive però anche i luoghi, le strade, i percorsi con le relative distanze, i monti, le isole, i paesaggi, la flora e la fauna della Grecia. Però, guardate, bisogna anche ragionare sul fatto che tra Pausania e gli Stürmer sono passati circa 1600 anni e gli Stürmer ci hanno riflettuto su questo, così come noi ora riflettiamo sul fatto che Pausania ci precede di 1800 anni. Ma i monumenti dell'antica Grecia, però, che Pausania dice di aver visto, sono lontani nel tempo, anche da lui, di 700, 800, 1000 anni. Quindi li vede antichi come li vediamo antichi noi oggi. Ricordate quando Erodoto vede le piramidi? Le piramidi hanno già 3000 anni rispetto ad Erodoto, quindi le vede come li vediamo noi oggi, no? Ecco, qui siamo nella stessa situazione e di conseguenza quei reperti sono lontani da noi e dagli Stürmer come lo sono da Pausania, e quindi lui dei monumenti dell'antica Grecia vede spesso, come vediamo noi, delle montagne dei sassi, dei ruderi, dei resti. Ora, le omissioni di Pausania sono numerose e dipendono dal fatto che gli oggetti, anche importanti, di cui Pausania non parla, sono già finiti da tempo sottoterra. Li abbiamo trovati dopo con l'archeologia, no? E mentre, per altro verso, per quasi tutte le regioni della Grecia, Pausania ci informa meglio di quanto fino ad oggi abbia potuto fare l'archeologia. E molti reperti antichi che Pausania aveva ancora potuto vedere sono stati trovati proprio su indicazione del Periegesis. Che Pausania è passato, di lì c'è passato Pausania, bisogna scavare perché qualcosa ci sarà, perché dice di aver visto qui e di fatti. Tuttavia, l'opera di Pausania è stata fortemente criticata durante il positivismo, a cominciare dal 1877, dallo storico Villamovic, perché considerato che Villamovic dice quest'opera è priva di spirito scientifico. Ma Pausania non gli passa neanche per la testa lo spirito scientifico, a lui questo non interessa. Pausania non aveva e non poteva avere questa intenzione, perché, ed è questo fatto che interessa agli Stürmer, però, cioè, lui ha un altro intento, e quindi quando descrive il paesaggio naturale non è animato da uno spirito scientifico. E ora, per esemplificare questa idea, se avessimo il tempo di leggere, come hanno fatto con molta attenzione gli Stürmer, il libro ottavo del Periegesis, ora qui questa edizione della Bure, anche quella dei millenni, è stata ristrutturata dal punto di vista della forma, però in questo volume naturalmente c'è il libro ottavo, ma è stato ristrutturato diversamente anche per motivi di studio, ma in quello che era il libro ottavo, se avessimo il tempo di leggere il testo dedicato alla regione dell'Arcadia, potremmo apprezzare la capacità dell'autore di sentire e di rappresentare la natura e il paesaggio, scrivono gli Stürmer, con i suoi monti, i suoi boschi di querce e di faggi, con i suoi burroni, i suoi ripidi corsi d'acqua e con la fauna inquietante che popola questa regione, di serpi, di lupi, di cinghiali, di lepri, di daini, di uccelli singolari e soprattutto di orse e di orsi. E naturalmente viene voglia di andare a visitarla, ma guardate, ciò che Pausania vuole mettere in evidenza e che colpisce gli Stürmer e deve colpire anche noi oggi è che qualunque riserva naturale offre questo scenario, qualunque riserva naturale è un'Arcadia. diventa un'Arcadia, perché l'immagine che Pausania ne dà è filtrata non attraverso la scienza o la biologia, ma attraverso la mitologia, che è una dottrina molto importante, che è una disciplina che deve essere studiata per benino, non soltanto detta in immagini da vendere poi in edicola. Cioè, la mitologia mette in evidenza Pausania e gli Stürmer ne sono affascinati, è iscritta nel paesaggio. E chi se ne accorge più? E questo è un male, guardate. Attraverso la rete dei racconti delle origini, e quindi a ogni monte, a ogni albero, a ogni fiume, a ogni animale corrisponde un mitos, cioè un racconto epico. E camminare in questi luoghi è quindi come celebrare un culto, dicono gli Stürmer, è cultura, ecco. Diventa un incontro quindi con lo straordinario e con il meraviglioso. Mirabile monstrum, orribile visu, dicevano i latini. Pausania vede spesso monumenti ridotti a mucchi di pietre e di questi sassi però racconta il mito e li fa rivivere. Anche noi quando andiamo in un sito archeologico, se non facciamo parlare quei sassi, vediamo dei sassi, infatti se andate in giro, a me è capitato, no? Si vede gente sbalordita a dire, ma sono tutti sassi, Qualche volta mi è capitato di mettermi sotto un mandorlo e di fare qualche spontanea lezione, no? Successa. Casualmente, ma racconta il mito, la leggenda, i rituali, e Pausania raccoglie le testimonianze di chi ancora ricorda le antiche tradizioni e le epiche narrazioni legate a questi sassi. Ora, gli Stürmer trovano nell'opera di Pausania quindi la conferma che la natura è il regno del mito e ritengono di poter utilizzare i grandi racconti mitici per rimodellare la natura utilizzando la chiave del sentimento e naturalmente il genere della poesia, naturalmente in termini contemporanei. No, dobbiamo riscrivere il mito, più volte è stata fatta questa operazione nel corso della storia, con un linguaggio a noi contemporaneo. Ora guardate, andate a visitare la regione dell'Arcadia, ora ce la racconta anche Pausania, ma bisogna ammettere, io non direi una cosa... La prosa di Pausania non è, è abbastanza ferraginosa, però no, non è impossibile leggerla. Però guardate, oggi possiamo con una guida della Grecia e navigando in rete andare a fare visita alla regione dell'Arcadia, posta nella zona centrale del Peloponneso. Ma non è una visita fine a se stessa. La regione dell'Arcadia, popolata anche da orse e da orsi, come ci racconta Pausania, questo non è casuale, prende il nome dal leggendario re Arcas, Arcade in italiano, Arcas, figlio di Zeus e della ninfa Callisto. Andate a scoprire, utilizzando la rete e, come si faceva una volta, un dizionario mitologico che... bene avere comunque in casa, non si sa mai se la rete si piantasse in asso, che andate a scoprire che ruolo mitico ha la ninfa Callisto, personaggio esemplare, ancella della dea Artemide, la dea della caccia, Diana per i romani, una dea particolarmente, attenzione, aggressiva, c'ha un arco e spara diritto, soprattutto su quei maschietti che gli vogliono dare fastidio. Incuriositevi. Ovidio, quanto è che non incontriamo Ovidio? Ma ogni tanto lo conosciamo, lo incontriamo, lo conosciamo bene, abbiamo anche celebrato i 2000 anni delle metamorfosi di Ovidio a suo tempo, unici noi. È l'università di Bucarest, no? Ma Ovidio nel libro secondo delle metamorfosi, per essere precisi, dal verso 401 al verso 530, narra l'episodio in cui Giove, Zeus, conoscete Zeus, dopo aver preso l'aspetto di Diana, Artemide, la dea della caccia, seduce e feconda la ninfa Callisto, ecco, che concepirà Arcas. Naturalmente Giunone era, in greco, la moglie di Giove, che conoscete, si arrabbia moltissimo, come al solito. Cioè, il fatto è che invece di prendersela con suo marito, che è un gran... se la prende con le fanciulle che siete troppo belle, troppo affascinanti, e quindi... attenzione, questo è un fatto che andrebbe studiato, per smontarlo, nella nostra mente. Quindi, era qua il suo lavoro mitologico, nel racconto mitico deve avere un ruolo. Si arrabbia moltissimo, come al solito, e fa in modo che la ninfa venga trasformata in orsa. Poi però ci ripensa sempre e fa sì che diventi l'orsa maggiore esiliata in cielo, in modo che tutti la possano vedere, la possiamo vedere, è lì. E anche Arcas, il figlio del peccato, viene mutato in una stella, nella stella Arturo, la più luminosa della costellazione del Boote, la quarta stella più brillante del cielo notturno. Incuriositevi, andate a vederla sulla rete. Poi, se andate ad Arcete, Arcete sono delle visite, potete vedere direttamente Arturo e vedere queste cose. Magari il mito glielo raccontate voi agli astronomi che sono lì. E guardate, ritengo voi possiate leggere subito in settimana il racconto di Ovidio, sono tre pagine, due pagine e mezzo. Perché immagino che le metamorfosi di Ovidio sia nella vostra biblioteca domestica, no? Se no lo trovate in biblioteca. E poi Pausania, nel libro ottavo del Periegesis, sostiene, per la delizia degli Stürmer, che ogni orsa e ogni orso che popola la regione dell'Arcadia è l'esempio vivente di questo mito. Perché? Ma perché la sostanza della natura è mitologica, scrive. E tuttora avviene gli orsi, il dibattito che c'è intorno agli orsi, che non possono essere utilizzati a scopo turistico, non si è ancora capito, devono essere rispettati secondo il mito, se no diventano cattivi. No, avete assistito al dibattito, no, che c'è, però turismo. Ma la ninfa Callisto, attenzione, Callas in greco è la bellezza, la bella, Callion è bello, Callisto è un superlativo, è dalla bellezza travolgente, come dice il suo nome. Naturalmente è stata figuratevi se se la lasciavano scappare, è stata raffigurata nel 600 e nel 700 da molti pittori, spesso è stata raffigurata nuda naturalmente, sempre in carne, perché la carne fa bellezza, e perlomeno in quegli anni, e sulla rete trovate un'ampia carrellata di immagini, andate a vederle, e inoltre è anche la figura centrale di un'opera intitolata La Callisto, musicata dal compositore cremasco Francesco Cavalli, morto nel 1676, su libretto del veneziano Giovanni Faustini, morto nel 1651. Guardate, questo dramma in musica, in tre atti, è stato rappresentato e registrato diverse volte in questi anni, in ragione della rivalutazione della musica barocca. Ebbene, utilizzando, vedete, le azioni del conoscere, del capire, dell'applicare, con la ninfa Callisto ci si può divertire nell'officina dell'apprendistato cognitivo. A questo punto, se avessimo un palcoscenico, si potrebbe mettere in scena questo itinerario con le immagini, con la musica, e allora si direbbe che abbiamo fatto cultura. Contrariamente, il fatto di studiare su un repertorio che è cultura non passa ancora per cultura, ma è bene non citare troppo il termine cultura, perché in questo momento, soprattutto al Ministero, porta piuttosto iena questo termine cultura, e quindi sarebbe bene ricominciare dalla cultura. Ebbene, in biblioteca, infine, potete richiedere il viaggio in Grecia di Pausania, anche solo, guardate, in questa edizione della Burr, per osservare le immagini che ne corredano i volumi, che sono interessanti per capire come sono, vengono descritte, no? E poi magari le potete leggere anche qualche pagina. Non rinunciate a investire in intelligenza esercitandovi ad analizzare, a sintetizzare e a valutare. Perché? Ma perché la sostanza della natura è mitologica, e di questo fatto non è stato tenuto conto in questi secoli, e se ne vedono i risultati. Ora, lo studio dell'opera Ella Dosperiegesis di Pausania porta gli Stürmer, da Cosa nasce cosa, a entrare in contatto, in sintonia con le opere di Shakespeare. Perché? Perché Shakespeare dal 1600 ha rimodellato gli stampi tragici greci in forma moderna. E per gli Stürmer i drammi shakespeariani diventano un modello su cui fondare una poetica nuova, scrivendo naturalmente in modo contemporaneo a loro. Ora, leggiamo in proposito un frammento tratto dal famoso saggio breve scritto da Herder, Goethe, Möser, che abbiamo citato prima, pubblicato nel 1773, intitolato Intorno al carattere e all'arte dei tedeschi, che è il manifesto dello Sturm und Drang, prima ancora che nasca. Scrivono i tre: noi, procedendo come rapsodi, seguendo la via dei greci, siamo arrivati a Shakespeare, che completa e va oltre i greci. Se in Eschilo predomina il lato di un'azione, Shakespeare lavora sulla totalità di un evento intero. Se in Sofocle prevale il lato di un carattere, in Shakespeare dominano tutti i caratteri, i ceti sociali e i modi di vita idonei e necessari a formare la tematica del suo concerto. Se in Euripide risuona una lieve voce canora, Shakespeare parla ogni tipo di lingua ed è interprete della natura in tutti i suoi modi di espressione. Per vie diverse, i tragici greci e Shakespeare confidano nella medesima divinità. E se i tragici greci hanno formato il carattere ellenico, così Shakespeare ha formato il carattere mitteleuropeo, che ha tradotto nelle creature leggiadre che si agitano nel capolavoro della sua tempesta. In tedesco scrivono der Sturm, la tempesta, non a caso. Quindi gli Stürmer trovano un riferimento. E abbiamo detto che, guardate sul punto 5, lo studio dell'opera Ella Dosperiegesis, del viaggio in Grecia di Pausania, porta gli Stürmer a entrare in contatto e in sintonia con le opere di Shakespeare, che dal 1600 ha rimodellato gli stampi tragici greci in forma moderna. E per gli Stürmer le opere di Shakespeare diventano un modello su cui fondare una poetica nuova. E la prima opera di Shakespeare a cui gli Stürmer si rifanno, come ora abbiamo letto, è quel capolavoro che si intitola La Tempesta. Eccolo qua, ce l'avevano in mano loro, la recitavano, eccola qui, Der Stürmer, nella lingua degli Stürmer, opera teatrale in 5 atti, scritta tra il 1610 e il 1611, in questa pregevole edizione. Nella tempesta, forse avrete visto, magari anche a teatro, immagino, ne abbiamo parlato, un'opera che abbiamo incontrato più volte in questi anni. Nella tempesta il sipario, ricordate, si alza tra turbini di vento e onde altissime, e un veliero si dibatte contro la furia degli elementi, e a bordo del veliero, del vascello, l'equipaggio e i nobili passeggeri vestiti di sfarzosi costumi, scrive Shakespeare, attendono disperati e impotenti l'imminente naufragio. Pensano che ormai moriranno in questo naufragio. All'orizzonte, illuminata dal bagliore dei lampi, si intravede un'isola, e sulla roccia più elevata dell'isola, impavido, quasi a sfidare l'uragano, c'è un uomo di aspetto nobile e solenne che, avvolto in un ampio mantello color della notte, scrive Shakespeare, guarda il veliero in balia delle onde. Guardate, è lui che con i suoi poteri ha scatenato la tempesta. Ebbene, con questa scena straordinaria, piena di emozione e di mistero, si apre questo dramma, La tempesta di Shakespeare, un capolavoro che unisce i caratteri della tragedia con quelli della commedia, ma che, secondo gli Stürmer, secondo loro, si dipana come una fiaba, e scrivono che è il primo modello ideale di fiaba romantica. Ora, a tessere le fila di questa fiaba è il misterioso personaggio che abbiamo visto intento a scrutare l'orizzonte. Si chiama Prospero, è un principe e un mago, ma è anche il legittimo duca di Milano che è stato spodestato dal fratello usurpatore, che in questo sperduto angolo di mondo vive al confino, anche lui al confino, come ha detto te, con la figlia, l'incantevole Miranda, c'è una Callisto anche qui, l'incantevole Miranda, e con il mostruoso e infido servo Calibano, e con il leggiadro spiritello Ariel. Questi sono personaggi che sono diventati mitici della storia del teatro. Ariel, che è pronto ai suoi comandi per compiere i più mirabolanti sortilegi. Quali sortilegi? Ebbene, per saperlo, Ora non si può raccontare tutto, bisogna leggere, se non vi ricordate, rileggere il testo della tempesta, come hanno fatto gli Stürmer in questo momento. Ora, il fatto è che su uno sventurato vascello, non a caso, navigano proprio i nemici di Prospero, i responsabili del suo lungo e doloroso esilio su quest'isola inospitale. Ma la rivincita di Prospero non si basa sulla vendetta, non è ispirata dalla vendetta, ma è ispirata dal desiderio di giustizia, perché la giustizia conta. Il potere giudiziario conta, finché c'è Emma. E tanto che conta, tanto che da questa stessa nave sbarcherà per Miranda anche una persona da amare. E in proposito, per conoscere l'andamento di questi avvenimenti significativi, bisogna leggere o rileggere il testo della tempesta, perché, e questo interessa molto agli Stürmer, che nell'arco breve di un giorno, fino al calar del sole, le avventure si susseguono e si susseguono i prodigi. Tra gli alberi e le rocce dell'isola c'è una natura. Si aggirano tutti gli scampati, miracolosamente al naufragio, nobili uomini impauriti, lupi di mare, ubriaconi, traditori pronti a mettere mano al pugnale. C'è anche un buffone che dice cose molto irriverenti, ma nell'aria, percorsa da inquietanti sussurri e musiche arcane, questo interessa molto agli Stürmer, pullulano presenze misteriose, e il bosco è popolato, la natura è popolata di mitiche figure, di folletti danzanti, di spiritelli dispettosi. Nella tempesta, vedete, l'esplicitarsi della forma fiavesca prevale sul dipanarsi della trama, e questo elemento invita alla riflessione, e Shakespeare, a conclusione, e gli Stürmer ci riflettono, soprattutto quando a conclusione della rappresentazione Shakespeare fa dire a Prospero: beh, ora è finita, questa rappresentazione è finita, si toglie gli abiti, e gli altri attori si tolgono gli abiti di scena e prendono la loro roba. Siamo attori noi, no? Dice Prospero. Abbiamo recitato una storia. Fa dire a Prospero, che era stato mago incantatore, che ogni persona del pubblico ha avuto la possibilità di vivere dentro a una fiaba confezionata con la stessa materia di cui sono fatti i sogni. Perché dice questo? Perché Shakespeare gli fa dire questo? Perché gli Stürmer sono colpiti da questo finale? Perché in questo momento quell'attore allude al fatto che i sogni hanno una natura mitica, perché sognare è come entrare nel territorio del mito, e anche quando entriamo nel territorio della natura c'è un contatto tra il sogno e la realtà. Shakespeare mette in scena nella tempesta dei personaggi, quindi, che sono dei veri e propri modelli mitici, e fornisce agli Stürmer un metodo per studiare la natura e interpretare i moti dell'animo umano, e poi mettere per scritto quello che trovano, perché questo è l'obiettivo. Ora, leggete o rileggete il testo, chiedendolo in biblioteca, sarà anche nella vostra biblioteca domestica, della tempesta di Shakespeare. E poi guardate, sulla rete potete anche assistere a una rappresentazione, ci sono le famigerate teche della RAI, dove credo ci siano non lo so quante registrazioni di rappresentazioni della tempesta di Shakespeare. Quindi potete assistere a una rappresentazione tanto teatrale quanto cinematografica, perché c'è stato un momento negli anni 90 in cui il cinema si è occupato molto di Shakespeare, hanno scoperto Shakespeare, come oggi scoprono, hanno scoperto Pirandello, e quindi prima o poi ci si arriva, no? Ora, di quest'opera, in attesa poi di poterla magari vedere rappresentata dal vivo, che è un'esperienza ancora più emozionante. Guardate, Goethe, in un discorso stampato nel 1775, intitolato Per il giorno onomastico di Shakespeare, esalta questo personaggio, che ha saputo coniugare, scrive, genio e natura. Nature, un genie, che è la parola d'ordine, le parole d'ordine, parola sola, e scrive a nome di tutti gli appartenenti al movimento dello Sturm und Drang. Guardate, leggiamone un frammento significativo. Per il giorno onomastico di Shakespeare. E io grido, natura, natura, nulla è così natura come i personaggi di Shakespeare. E allora lasciatemi aria, che possa parlare. Egli gareggiò con Prometeo, imitò tratto per tratto le sue creature e le animò tutte col soffio geniale del suo spirito. Guardate, gli Stürmer esaltano Shakespeare e polemizzano con i pensatori illuministi, che invece consideravano e considerano le opere di Shakespeare irrazionali, fantasiose, passionali, sentimentali e romantiche, nel momento in cui il termine romantico è un termine negativo, acquisterà via via valore, ma ci vorrà un po', I romantici stessi, quelli che chiamiamo romantici, si definivano tutti illuministi. Ora, per gli illuministi il termine romantico quindi ha una valenza negativa e della storia di questa parola, quindi strada facendo, ce ne dobbiamo occupare. Tra l'altro, forse su impulso anche di questi nostri percorsi, l'altro giorno è stato pubblicato anche un saggio di Federico II di Prussia, che in questo momento sta governando, e che invece scrive un pamphlet contro questi giovani. Dice, questi Stürmer che non capiscono niente, da buon illuminista, no? Si considerava tale, e quindi scrive un pamphlet contro di loro, contro Shakespeare, che è la ragione quella che conta, poi il principe ha sempre ragione, diceva noi anche, tra l'altro, è stato appunto ripubblicato in questo momento questo testo. Non capisco se in nome dell'autoritarismo oppure nel favorirci qualcosa di metterci a disposizione qualcosa di uno strumento culturale in più, diciamo uno strumento culturale in più. Guardate sul punto 6 del repertorio. Gli Stürmer quindi subiscono il fascino delle opere di Shakespeare e ne utilizzano lo stile per creare un loro modo di fare poesia, e l'ispirazione poetica diventa il metodo che usano per interpretare la natura e tentare di conoscerla, indagarla e penetrarla intimamente in maniera mitica e sentimentale, in polemica con il sistema razionale e scientifico. La persona, secondo gli Stürmer, vale in quanto dotata di sentimento, e lo spirito poetico si annida nel sentimento umano, e il contatto con la natura stimola la persona a manifestare i propri sentimenti attraverso lo spirito poetico. La poesia, per gli Stürmer, serve a dare voce all'incontro tra la natura umana, quindi l'interiorità, e la natura che ci circonda, l'esteriorità. E questa peculiarità si manifesta come uno strumento di conoscenza, e di conseguenza si domandano gli Stürmer fino a che punto la poesia può essere considerata uno strumento di conoscenza. Fino a che punto con la poesia si può filosofare, direbbe Kant, no? Ora, questo tema, in forma interrogativo posto dagli Stürmer, guardate, continua a movimentare il dibattito culturale. Fino a che punto la poesia può essere considerata uno strumento di conoscenza? Purtroppo a questo dibattito partecipano poche persone. Ora, partendo dallo studio delle opere di Shakespeare, gli Stürmer scoprono dei temi significativi e ne fanno il catalogo, dei motivi culturali importanti sui quali riflettere, e questo fanno. Scoprono l'arte gotica che veniva bistrattata, invece scoprono che c'è natura e poesia nell'arte gotica, il valore del paesaggio, il gusto di fantasticare, la ribellione titanica, ribellarsi a qualunque forma di autoritarismo prepotente. Scoprono la religione del cuore e il valore del genio. Ebbene, guardate, su questi temi, insieme ai personaggi che incontreremo, rifletteremo strada facendo. Intanto cominceremo a farci accompagnare da Goethe già dal prossimo itinerario, personaggio invadente ma utile, ecco, per capire molte cose, quindi per riflettere. E voi, guardate, anche se non avete ben presente quale sia la sua portata, quale di questi temi che intanto abbiamo qui davanti, che nascono dal movimento dello Sturm und Drang e anche da un altro movimento che ora incontreremo, l'arte gotica, il valore del paesaggio, il gusto di fantasticare, la ribellione titanica, la religione del cuore, il valore del genio, quale mettereste per primo? Vabbè, scegliete, come ci suggerirebbero di fare gli Stürmer, la dicitura che secondo voi ha una maggiore valenza poetica. Cioè, lasciatevi affascinare dal termine. Questo termine mi piace, è una forma, strada facendo lo riempiremo di contenuti. Intanto scegliete, incuriositevi. E ora, come abbiamo annunciato all'inizio, dobbiamo incontrare ancora Immanuel Kant, perché nell'anno 1789, un anno particolare per l'Europa, perché succede qualcosa che sconvolge un po' l'assetto, riceve una visita Kant da parte di un giovane viaggiatore proveniente da San Pietroburgo. Un giovane che si chiama Nikolaj Karamzin. E se è la prima volta che lo sentite nominare, eccolo qui. Ebbene, guardate sul punto 7 del repertorio. Nikolaj Karamzin parte da San Pietroburgo il 26 maggio 1789 alla volta di Riga in Lettonia. Poi sbarca in Prussia, a Königsberg, con l'intenzione di incontrare Kant. E difatti gli fa visita il 19 giugno 1789. Considera Kant il saggio, l'intellettuale più importante che c'è in Europa in questo momento. Chi è Nicolae Karamzin? Nicolae Karamzin è un giovane studioso, un letterato, un poeta, 23 anni, ma si è già letto tutte le opere che fino a questo momento Kant ha pubblicato. Ed è rimasto colpito soprattutto dai sogni di un visionario chiaritico, i sogni della metafisica, e dalla critica della ragion pura. E due opere che abbiamo studiato nel percorso dello scorso anno. E inoltre Karamzin ha letto il saggio di Herder, ex studente di Kant, intitolato Idee per la filosofia della storia dell'umanità, che abbiamo studiato 15 giorni fa. E si riconosce nell'idea che sono le classi popolari a essere depositarie della storia dell'umanità. Ora, Karamzin sa che Kant ha da poco pubblicato la critica della ragion pratica, non vede l'ora di leggerla, e che sta scrivendo la critica del giudizio ed è in attesa di poterla leggere, e considera Kant un grande personaggio. Nicolae Karamzin, ed è doveroso conoscerlo meglio, è nato nel 1766 a Simbirsk, nella Russia occidentale. Guardate, Simbirsk dal 1924 si chiama Ulianovsk, in onore di Lenin, che si chiamava Ulianov e che è nato qui, a Simbirsk, nel 1870. Ed è una città, oggi ha circa 630.000 abitanti, quindi una grande città, situata nella valle del Volga, che è dotata di un grande porto commerciale, perché nel Volga si naviga come in mare, e visitatela, leggetene la storia, ha una storia, navigando in rete, incuriositevi. Nicolae Karamzin ha frequentato l'università a Mosca, si è laureato in storia, in letteratura e in filologia, e si è dedicato allo studio delle tradizioni popolari russe, spronato dall'esempio di Herder, diventando un grande raccoglitore e trascrittore di fiabe, che poi ha riutilizzato prop per scrivere quel famoso saggio La morfologia della fiaba, di cui abbiamo parlato anni fa, ed è un attento lettore di trattati filosofici provenienti dalla Francia, dalla Germania e dall'Italia. Nel 1783 Karamzin si trasferisce a San Pietroburgo, dove, attenzione, entra in contatto con un gruppo di giovani letterati che hanno fondato un movimento, il Movimento Sentimentale Russo, di cui diventa un esponente di spicco. E questa corrente letteraria ripercorre le stesse tappe dello Sturm und Drang. Quindi in Germania nasce il movimento dello Sturm und Drang, allo stesso momento in Russia nasce il movimento del sentimentalismo, soprattutto pietroburghese. E i poeti del sentimentalismo russo celebrano in modo raffinato il culto del sentimento, basato su una concezione intimistica della natura. Secondo loro la natura è lo specchio dell'anima e il contatto con la natura è un fenomeno interiore che deve essere espresso attraverso la poesia, e di conseguenza per i poeti sentimentalisti russi, come per gli Stürmer, l'uguaglianza tra le persone non è più basata sulla ragione, perché la ragione costruisce le classi, ma sul sentimento e sul fatto che ogni essere umano è dotato di un cuore sensibile, ed è il sentimento il vero tramite della comunicazione tra le persone. E il genere letterario della poesia diventa quindi il principale strumento della conoscenza, superiore anche al linguaggio scientifico, anche perché la scienza senza poesia diventa qualcosa di pericoloso. Ed è utile la scienza, se poi è corroborata dalla poesia è che ancora, ecco, è che ancora molto meglio, è meglio, è sicuramente meglio. Una scienza troppo prosastica. I sentimentalisti russi esaltano l'amicizia, che viene considerata il sentimento più alto, e sono tutti giovani provenienti da famiglie, quelli che hanno studiato, anche della nobiltà terriera, quindi sono gli sfruttatori, che però prendono coscienza, dirà uno scrittore russo che citiamo tra un po', giovane esordiente, sentono il peso della loro origine e cominciano a pensare che andrebbe smantellata la divisione in classi di appartenenza, cominciando con l'abolizione della servitù della gleba. Cioè non si è nobili per ragioni ereditarie, di ceto, di classe, ma è nobile la persona che sa esaltare i valori del sentimento dell'amicizia. E questi giovani aristocratici sono attratti dalle tradizioni popolari, che considerano il deposito dell'autentica cultura sentimentale e teorizzano una società senza classi. E sul loro manifesto scrivono: non più servi, non più padroni, ma persone affratellate. Qui ci sono i germi, le radici di quelle che saranno poi le rivolte successive, i decabristi, eccetera. Quindi parte da lontano la questione. Cioè, sanno di esporsi a un rischio, difatti la polizia zarista li controlla subito, come fa la polizia prussiana con Kant. E allora, per dare forza a queste idee, giovandosi del fatto di vivere in una società cristianizzata, teorizzano una vera e propria, questo è interessante, teologia dell'amicizia. Gesù Cristo, scrivono i sentimentalisti russi, è l'amico per eccellenza di tutte le anime ed è quindi presente in ogni rapporto di amicizia. L'amico è come un fratello, l'amica è come una sorella, siamo tutte figlie e tutti figli di Dio e di conseguenza siamo chiamate e chiamati a costruire una società fondata sull'uguaglianza e la fraternità. E voi capite che queste idee piacciono comunque poco al potere. Per cui i giovani sentimentalisti vengono schedati dalla polizia come corrotti, disfattisti e pericolosi per lo Stato, per la patria e per la famiglia. Meno male che non scomodano Dio, no, oggi invece Dio, patria e famiglia è diventato uno slogan piuttosto, i sentimentalisti finirebbero tutti in galera e sono costretti a operare nella clandestinità e un certo numero di loro finisce in galera e anche Nikolaj Karamzin nel 1792 rischia di essere condannato, deve stare nascosto per un po' a causa della rivista letteraria che dirige. Il governo zarista, no? E pensare che Caterina II, ricordate, si vantava di coltivare idee illuministe, se non fosse che gli illuministi la chiamano la volpe sanguinaria, perché se qualcuno non la pensa come lei... E qui il governo zarista reprime duramente qualunque forma di indipendenza di pensiero, soprattutto dopo ciò che sta avvenendo in Francia dall'estate del 1789. Nikolaj Karamzin continua per tutta la vita a occuparsi di letteratura, a scrivere e a far scrivere e a fondare riviste. Guardate, questo momento, no? Lo sappiamo, delle riviste, siamo nel 1700, la rivista è uno strumento, scritta a mano anche, no? Addirittura facendo conoscere alle lettrici e ai lettori russi i più importanti autori europei, antichi e moderni, scontrandosi costantemente con la censura, tutti i giorni in commissariato, perché lo siamo, e guardate, non, scrive ironicamente, non si poteva neppure tradurre liberamente le opere di Demostene dal greco e di Cicerone dal latino, perché sono repubblicani, no? E quindi pericolosi e sovversivi. E lui combatte con ironia ed intelligenza contro questa mentalità restrittiva. Ora, i temi proposti dal movimento sentimentale russo, soprattutto pietroburghese, hanno influenzato la letteratura russa ed europea dell'Ottocento e del Novecento. E qui dobbiamo riflettere. E devo, come faccio spesso, lo sapete, anche questa sera, per fare un esempio, citare un libretto che circa 2000 pagine, che si intitola Vojna i mir, guerra e pace, si intitola, di un giovane esordiente russo che si chiama Leone Tolstoi, forse lo avete sentito nominare, per dire che circa 80 anni dopo l'esperienza letteraria di questo movimento, a cui Tolstoi, come tutti gli altri scrittori russi e non solo russi europei, attinge, e lo dobbiamo sapere, se no leggiamo a volte sul nulla. Allora, didattica della lettura della scrittura. Nelle sue opere Tolstoi, specialmente nel romanzo Guerra e Pace del 1864, in molte pagine si sente l'influsso poetico lasciato in eredità dai sentimentalisti. In Guerra e Pace, che va letto con il metodo del leggere multum, 4 pagine al giorno, perché va bene interiorizzato, ci vogliono circa 2 anni, ma guardate il tempo che dura la storia. Quindi andate di pari passo con la storia che procede, perché quella storia raccontata lì dura 2 anni, e quindi è il tempo della lettura. Quindi fatevi la poltroncina di Guerra e Pace. Purtroppo è un'opera che è purtroppo intonata con la realtà che stiamo vivendo in questo momento nel mondo, ahimè. In Guerra e Pace spicca quindi il tema, guardate, del rapporto, sappiatelo se rileggete o leggete Guerra e Pace, questo è uno degli elementi di cui va tenuto conto, ce ne sono molti altri, via via, li abbiamo detti, le diremo ancora. Spicca il tema del rapporto tra la natura e i sentimenti. Quali sono le doti della natura, si domanda Tolstoi, sulla scia dei sentimentalisti russi, che influenzano positivamente la condizione umana, il sentire umano. Quali sono le doti della natura che ci fanno bene? E Tolstoi le enumera, ma non le enumera come facciamo adesso noi a catalogo, cioè le fa esprimere di volta in volta a uno dei suoi 150 personaggi di Guerra e Pace che Tolstoi tiene alle briglie. Ogni tanto troviamo uno di questi personaggi che ci dice una dote della natura e lo fa con i fatti, e noi lo dobbiamo cogliere questo, perché è utile per la nostra vita, per la vita che conduciamo oggi. In Guerra e Pace, quindi, spicca il tema del rapporto tra la natura e i sentimenti. Quali sono le doti della natura che influenzano positivamente la condizione umana, il sentire umano? E questo tema è centrale, tanto nella poetica dello Sturm und Drang, quanto in quella del sentimentalismo russo. Un tema già centrale anche nelle opere di Rousseau, e nella critica del giudizio di Kant, ma meno evidente che in un romanzo. Ora, se si legge o si rilegge Guerra e Pace, si scopre che Tolstoi mette, come abbiamo detto, in evidenza quali sono le doti della natura che hanno una ricaduta positiva sul sentire umano. Il rapporto tra la natura e l'apparato sentimentale umano, scrive Tolstoi, genera effetti positivi. Possiamo archiviare gli psicofarmaci. Perché il rapporto tra la natura e l'apparato sentimentale umano calma l'ansia, allontana la depressione, favorisce la riflessione e la concentrazione, stimola il ragionamento, fa aumentare la vitalità, rafforza l'autostima, accende la creatività, potenzia la memoria, concilia il sonno, rinvigorisce la capacità percettiva dei sensi. Beh, di quale o di quali effetti positivi ha potuto usufruire il vostro apparato sentimentale al contatto con la natura? E in particolare con quale aspetto della natura? La foresta, il bosco, la montagna, il mare, il deserto, quale altro tipo di paesaggio? Magari il boschetto vicino a casa vostra. A volte basta una aiuola, dice Calvino in Marco Valdo. Vabbè. Scrivete quattro righe in proposito su questo tema, che è un tema di grande attualità. E allora, adesso, Leone Tolstoi, di Stirner e i sentimentalisti russi ci domandano: ma perché allora la natura è stata violentata? Perché non è stato colto questo ammonimento? Perché è stata violentata? Da fiaccarne le do, tanto da fiaccarne le doppie, per cui guardate, oggi ho visto, ho appena visto sul non ho letto, soltanto il trafiletto, sul quotidiano La Repubblica. Il professor Stefano Mancuso scrive un articolo in quale, quale dice che l'Homo sapiens ha inciso sulla vita del pianeta soltanto per lo 0,01%, mentre la vegetazione, le piante, la natura incide nella vita del pianeta per l'87%. Ha scritto apposta questo articolo e sapeva che questa sera c'era questo. No, c'erano gli Stürmer, i sentimentalisti russi, Tolstoi. No? Ora, attenzione, Nikolaj Karamzin nel suo viaggio del 1789 visita la Prussia, la Sassonia, la Svizzera, la Francia, l'Inghilterra, si rammarica di non poter venire in Italia perché deve tornare precipitosamente a San Pietroburgo, invece avrebbe voluto naturalmente, incontra Herder, quindi conosce le opere di Rousseau e si rende conto che la cultura sentimentale sta germogliando in tutta Europa ed è contento di questo fatto. Quando nel 1790 torna a San Pietroburgo, conscio delle conoscenze acquisite, comincia a pubblicare le sue opere e a prodigarsi in un'intensa attività intellettuale. Guardate sul punto 8 del repertorio. Nikolaj Karamzin, durante il suo viaggio del 1789 in Europa, ha tenuto un diario naturalmente e, tornato a San Pietroburgo nel 1790, pubblica Lettere di un viaggiatore russo. Uno scritto di grande interesse in cui racconta gli episodi, le impressioni avute e i sentimenti provati nel corso del suo viaggio, e in quest'opera riporta il significativo racconto, naturalmente, del suo incontro con Kant a Königsberg il 19 giugno 1789. nel 1792 pubblica un racconto dallo spiccato taglio romantico intitolato La povera Lisa. Provate a richiederlo in biblioteca, è un testo che esemplifica bene lo stile dei sentimentalisti russi, non so se si trova in circolazione, ma è una provocazione, d'altra parte è così che dobbiamo fare, così che deve fare la scuola. E poi, in un momento di maggiore apertura ideologica in Russia, cioè durante il regno dello zar Alessandro I, quello citato in Guerra e Pace, quello che fa la resistenza a Napoleone, Karamzin nel 1816 viene incaricato di scrivere una monumentale storia dello Stato russo e lavora quest'opera con grande impegno, sempre in contrasto con la censura, perché si sente dire questo non lo devi scrivere, questo non lo devi dire, quest'altro va tenuto nascosto, no, dobbiamo scrivere la storia e bisogna scrivere la storia. Fino al 1826, che è l'anno della sua morte. Sono famose le riviste che Karamzin ha fondato e diretto. La più importante si chiama la rivista Moscovita, che ha avuto il merito di aprire gli ambienti culturali russi alla cultura europea, tedesca, francese, inglese, italiana, per cui la letteratura russa se ne è giovata, no? Di queste riviste e di questa apertura. Guardate, esiste un libretto che ho in mano che pubblica le pagine delle lettere di un viaggiatore russo in cui Nikolai Karamzin racconta il suo incontro con Kant, che è un momento importante nella storia della cultura europea. Questo libretto si intitola Incontro con Kant, lo potete richiedere in biblioteca, incuriositevi. Adesso per concludere ne leggiamo una pagina intitolata e datata Kölster, 19 giugno 1789. Amici miei cari, sono arrivato qui ieri alle 7 del mattino e mi sono fermato insieme con i miei compagni di viaggio alla trattoria presso Schenk. Königsberg, capitale della Prussia, è una delle grandi città europee, un tempo è stata una delle città anseatiche. Attualmente le sue attività commerciali sono abbastanza considerevoli. È situata sul fiume Pregolia, che è talmente profondo da essere navigabile anche da grosse navi mercantili. Si contano circa 4.000 edifici e 40.000 abitanti, un po' poco considerando la grandezza della città. Adesso sembra molto popolosa perché molta gente si è riunita qui per la fiera che inizia da domani. Ho visto edifici abbastanza belli, ma non grandi come quelli di Mosca e Pietroburgo, sebbene in generale Königsberg sia costruita quasi meglio di Mosca. La guarnigione locale è così numerosa, guardate, siamo in Prussia, tutto è militarizzato, tutti sono nell'esercito, comunque funzionario dello Stato, è così numerosa che dappertutto saltano agli occhi uniformi. Ieri sera cenai a un tavolo dove sedevano vecchi maggiori, grossi capitani, prestanti tenenti, imberbi sottotenenti e ufficiali. Il soggetto della loro chiassosa conversazione era la passata rassegna militare. Poi servirono con grande premura la francesina. La francesina, potete trovarla alla Coop, lì, anche in offerta, oppure la fate voi. E il lesso rifatto, non c'è bisogno di andare a Königsberg per la francesina, chissà come lo fate buono, adesso rifatto, vedete, la lettura si abbina alla tavola, senta, la lettura deve avere anche un gusto, un sapore, un profumo, come l'enciclopedia c'ha quel profumo, quel sapore del panier fleuri, poi servirono con grande premura la francesina e allora temporaneamente si fece silenzio. Solo una volta decisi che era meglio pranzare da solo in camera. Aprii la finestra che dava sul giardino e da lì si diffuse nella mia minestra tedesca il meraviglioso odore di saporiti ortaggi. Ieri, dopo pranzo, mi recai in visita dal famoso Erkan, signor Kant, profondo e acuto metafisico, che critica sia Malebranche che Leibniz, sia Hume che Bonnet. Mendelssohn lo ha definito Kant lo smantellatore. Io non avevo corrisposto con lui, ma l'audacia della città mi incoraggiò e mi furono così aperte le porte del suo studio. Mi venne incontro un uomo anziano. Guardate, Kant nel 1789 aveva 65 anni. Lui lo vede anziano, oggi un 65enne è un ragazzo, per non dire delle 65enni che sono fanciulline al primo ballo oggi, quindi, ma mi venne incontro, un uomo così sembra Caranzin che è giovane, e quindi da giovani si vedono gli anziani anche quando non lo sono. Mi venne incontro un uomo anziano, magro e di bassa statura, molto pallido. Le mie prime parole furono: sono uno studente russo, amo i grandi uomini e vorrei portare a lei, signor Kant, il mio omaggio. Egli mi invitò subito a sedere dicendo: ho scritto cose tali che non possono piacere a tutti, non molti amano le sottigliezze della metafisica. Discutemmo per mezz'ora su diversi argomenti, sui viaggi, sulla Cina, sulla scoperta del nuovo mondo. Mi meravigliai delle sue conoscenze geografiche e storiche che da sole potrebbero colmare la capacità della memoria umana, ma per lui queste erano, come dicono i tedeschi, cose marginali. In seguito, e non senza affanno da parte mia, portai la conversazione sulla natura e la moralità dell'essere umano e ho un vivo ricordo della sua argomentazione. Guardate, a questo punto Karanzin non ha un registratore, quindi fa l'elenco scritto di tutti gli argomenti, li commenta brevemente, di cui Kant gli ha parlato, e volendo poi potete completare la lettura per conto vostro, sono una serie di pagine, adesso non abbiamo tempo a noi, incuriositevi. Che uomo onorevole, chiedo scusa nel caso avessi deformato il suo pensiero in queste righe. Parlammo poi dei suoi nemici. Voi li conoscete, disse, e vedete bene che sono brava gente. Annotò poi per me due titoli di sue opere che non avevo ancora letto, Critica della ragion pratica e Metafisica dei costumi. Conserverò questa annotazione come un ricordo sacro. Dopo aver scritto sul suo diario il mio nome, egli volle chiarire tutti i miei dubbi. Poi ci separammo. Eccovi, amici miei, una breve descrizione della conversazione, per me tanto interessante, che durò circa 3 ore. Kant parla velocemente e a bassa voce, così che è difficile comprenderlo, per questo dovetti ascoltarlo con tutti i nervi del mio udito in tensione. La sua casa è piccola e con poco mobilio. Tutto è semplice, eccetto la sua metafisica. Ora, attenzione, Karanzin, come abbiamo letto, scrive: parlammo poi dei suoi nemici. Voi li conoscete, disse Kant, e vedete bene che sono brava gente. E Kant quindi ha parlato a Karanzin dei molti denigratori delle sue opere. Ma Karanzin, nel suo resoconto, come abbiamo notato, non racconta nulla di questi nemici di Kant, che Kant stesso definisce comunque brave persone. Karanzin ci fa capire di conoscere fatti e nomi, ma non li svela, non fornisce nessuna notizia in proposito. Perché? Guardate, è una domanda a cui bisogna cercare di dare una risposta, e cercheremo di dare una risposta a questa domanda, che ci permetterà anche di incontrare un personaggio interessante. E poi sappiamo che gli Stürmer e i sentimentalisti russi, con la loro poetica, critica nei confronti dell'invadenza della razionalità, e costoro la critica della ragion pura l'hanno imparata da Kant, mettono in evidenza il tema che abbiamo cominciato a trattare del rapporto tra la natura e i sentimenti. Ebbene, come si evolve questo tema che continua ad essere un tema di grande attualità? Per rispondere a queste domande dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo, anche in ora solare, ricordatevi di spostare l'orologio, la scuola è qui e il viaggio, che è appena iniziato, continua. Buonasera.